Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. In questa settimana che ci porta Halloween facciamo uno speciale alla Simpson e ce ne andiamo in una casa nel bosco a riscoprire una delle perle del cinema horror. Oggi parliamo della casa di Sam Raimi, ma prima, come sempre, sigla. Allora, leggendo la trama della casa senza conoscerla, uno potrebbe sbuffare, alzare gli occhi al cielo davanti a questo topos dell'horror trito e ritrito, ma ci si priverebbe di un'esperienza cinematografica unica. La casa è la quintessenza del tema casa sperduta nel bosco e si dimostra ancora fresco e senza cliché dopo tutti questi anni, per quanto mi riguarda, dopo tutte le volte che l'ho vista. Ancora più importante, è un ottimo esempio per tutti gli aspiranti registi di quello che è possibile fare con i budget più ristretti quando si hanno passione e creatività e talento. La casa è figlio di tre compagni di scuola, cioè Rob Tappert, produttore esecutivo, Sam Raimi, regista e sceneggiatore, e Bruce Campbell, designato come attore perché è quello che aveva più successo con le ragazze all'epoca. I tre avevano già realizzato insieme diversi film in Super 8, ma in Super 8 è asce, direi come termine, ma è bellissimo. Ma per portare questo film sul grande schermo i ragazzi sono dovuti ricorrere a prestiti bancari per portare la pellicola in 35 mm. Campbell l'ha addirittura ipotecato la casa, e questa dedizione e passione traspare in tutto il film. Passione che va di pari passo con la determinazione a risolvere tutti i problemi in cui la produzione si è imbattuta, portando a vere e proprie innovazioni cinematografiche. La trama in sé è molto semplice: un gruppo di ragazzi va nel bosco per una bella accogliente vacanza a buon mercato, con tanto alcol e una certa probabilità di fare sesso. Fin dall'inizio la casetta è piuttosto inquietante, ma l'unica che inizialmente ne è infastidita è Cheryl, il moccolo del gruppo, probabilmente vergine. È solo con il ritrovamento di un registratore nel seminterrato che la vacanza prende una svolta diversa, diciamo. Le tensioni aumentano a causa della riproduzione di alcuni incantesimi tratti da un antico manoscritto, il Necronomicon, il libro dei morti, facendo impazzire Cheryl, che scappa nella notte. Sfortunatamente per il gruppo, che ricorda molto quello di Scooby-Doo, gli incantesimi sembrano aver evocato i non morti, il cui unico scopo è quello di contagiare i vivi e renderli determinati all'omicidio e alla distruzione. L'unico modo per fermarli a questo punto è lo smembramento. La base generale della trama dell'assedio è stata utilizzata un'infinità di volte, sia prima che dopo la produzione di questo film, ma sono la scrittura e l'esecuzione di Raimi che rendono la casa così meraviglioso. Superficialmente non si associa Sam Raimi al realismo, in parte credo che le persone siano troppo distratte dal suo senso dell'umorismo, ma è questo umorismo che rende le sue caratterizzazioni così credibili. Prendiamo per esempio La povera Cheryl, si vede fin dall'inizio che non si sta divertendo, è l'unica che non fa parte di una coppia e l'imbarazzo è evidente. Naturalmente, siccome lei si sente già a disagio, è la prima a spaventarsi. Con la paranoia e la convinzione assoluta che moriranno tutti, è molto più vulnerabile alle macchinazioni degli spiriti maligni e naturalmente vive l'esperienza peggiore di tutte, inclusa una scena di dubbio gusto con alberi che perfino Sam Raimi si rammarica di aver inserito nel film. D'altra parte c'è Scott, dall'altra parte, che rappresenta lo stronzo che tutti hanno incontrato nella loro vita, il tipo di persona che esagera nello scherzo, quindi ovviamente la resurrezione dei non morti può essere interamente attribuita a lui. Tuttavia è questa personalità spericolata ed egoista che gli dà il potere di diventare apparentemente l'eroe, colpisce i demoni senza pietà, perfino la sua stessa ragazza Shelley, ma alla fine la notte prende il sopravvento anche su di lui e il pubblico può finalmente assistere alla sua punizione. E poi c'è Dash, il maschio beta del gruppo, incapace di tenere a freno la personalità di Scott con i suoi compromessi, e risulta inutile in molte occasioni perché viene perennemente sbattuto sugli scaffali dai non morti. Quindi è assolutamente geniale che finisca per essere l'ultimo vivo, tremante in un angolo con un fucile traballante in mano. È anche meravigliosamente tragico perché Ash è ovviamente un ragazzo sentimentale e romantico ed è torturato alla vista della sua ragazza e di sua sorella che soccombono alle forze del male. Al di là della rappresentazione delle sue vittime, Sam Raimi ha creato un'esperienza di film horror davvero unica grazie al modo in cui spaventa il suo pubblico. La maggior parte dei film horror moderni si legano ciecamente alla stessa tecnica: aumentare la tensione con un po' di musica spaventosa e rilasciarla in un attimo utilizzando lo spavento e o un uso eccessivo di sangue e gore. Raimi invece mantiene il controllo per tutto il film e ogni inquadratura fa parte di una scelta e di un'azione evidentemente volute per spingere gli spettatori fuori dalla loro zona di comfort e in uno stato prolungato di angoscia. Ad esempio, l'accumulo di tensione va oltre i soliti pochi secondi, possono passare diversi minuti prima che venga raggiunto il climax. Questo colpo di genio porta il pubblico a cullarsi in un falso senso di sicurezza prima che finalmente arrivi lo spavento, cogliendolo completamente alla sprovvista. Raimi inoltre non lascia mai allo spettatore il tempo di riprendersi da uno spavento, ma lo incalza verso un terrore implacabile, come quando Scott e Ash si difendono da Shelly posseduta. Ora, tutto questo avrebbe potuto essere molto poco originale, con Shelly che viene buttata a terra, seguita da alcuni secondi di calma solo per saltare indietro e alla fine essere uccisa per sempre. Ma Raimi invece si fornisce una sequenza di 5 minuti di accoltellamenti, percosse, fluidi corporei che sgorgano da tutte le parti e urla che vengono messe a tacere solo dopo che un Ash ha trasformato Shelly in un hamburger. Questa particolare sequenza illustra anche la maestria di Raimi nell'intrecciare diversi aspetti del cinema nelle sue scene: angoli di ripresa vari e impicchiata, e il bellissimo tocco organico degli effetti fisici utilizzati si combinano per creare un autentico orrore e disgusto. Oltre al sangue finto, una sostanza simile al latte schizza fuori dalle bocche e dalle ferite dei non morti. Nella scena finale è stato usato il porridge mentre i corpi dei posseduti cominciavano a decadere. L'orrore non è mai stato così strutturato negli anni da allora e ottiene una reazione di repulsione più genuina a causa di questa autenticità. Anche il suono è fondamentale per l'elemento spaventoso del film. I rumori di fondo come il ticchettio dell'orologio e il battito cardiaco sono distorti e innaturalmente forti. Le urla delle vittime sono più voci mescolate insieme che producono un rumore molto più isterico. Il suono del vento nella foresta è di per sé un'invenzione particolarmente inquietante perché Sam Raimi ha registrato il vento dalla finestra della sua camera da letto. L'inventiva di trarre vantaggio da un'ispirazione quando arriva, in questo caso nel mezzo della notte mentre uno cerca di dormire, porta a idee e soluzioni pratiche ed efficaci da aggiungere all'effetto spaventoso e nauseante del film. Le riprese impicchiate a bassa quota sono state ottenute spingendo le fotocamere sui gommoni o trascinando letteralmente la fotocamera sul terreno e sono diventate successivamente un marchio di fabbrica della cinematografia di Sam Raimi. La mia personalissima preferenza va alla scena di quando Ash lascia l'auto ma zoppica con un'angolazione strana e traballante, effetto ottenuto parcheggiando l'auto su un pendio e allineando la telecamera con l'angolo della pendenza. Semplice ma intelligente, perché la scena ha ottenuto l'effetto vertiginoso desiderato. Questo film può essere considerato perfetto? Forse no. Si può ad esempio sostenere che uno dei maggiori difetti della casa sia la recitazione degli attori. Lo stesso Bruce Campbell ha ammesso di rabbrividire ogni nuova visione, non necessariamente per l'elemento horror. Personalmente invece credo che aggiunga qualcosa al film. Se uno venisse improvvisamente attaccato da demoni psicotici, le parole e i movimenti probabilmente diventerebbero comiche. Io lo considero realismo. Inoltre, la performance imbarazzante di Campbell nei panni di Ash rende il suo status di ultimo uomo in piedi un po' più brillante e soddisfacente. Si potrebbe anche dire che l'animazione in stop motion fa sembrare il film datato, ma ancora una volta non sono d'accordo. L'animazione produce gli spaventi desiderati e ha una qualità innaturale che ancora una volta contribuisce all'effetto terrificante complessivo del film. Non è che l'animazione utilizzata sia di scarsa qualità, in effetti ricorda Harryhausen e secondo me ha una qualità più senza età rispetto a gran parte della CGI economica e orrenda utilizzata in molte attuali produzioni, non solo horror. Tra l'altro è importante sottolineare che la casa ha resistito alla prova del tempo al punto da poter far vergognare molti film horror moderni. moderni. L'horror è stato un genere importante e popolare nel cinema fino dall'era del muto, con i registi che utilizzavano i film come piattaforma per questioni sociali e anche una rampa di lancio per nuovi talenti, oltre che per guadagnare soldi in maniera piuttosto facile. Hanno anche un effetto duraturo sul pubblico, con le generazioni successive di registi che si lasciano ispirare da questi film, un entusiasmo instillato nell'usare il genere horror per innovare e ampliare i confini della forma d'arte. Raimi, Tappert e Campbell hanno usato la casa come veicolo per il loro talento, ma è anche un film fatto per amore del cinema, è evidente e si respira davvero ad ogni scena. Sia la troupe che il cast hanno affermato che girare la casa è stata un'esperienza orribile, è stato girato al freddo vivendo in una baracca, quella baracca. Inoltre le riprese principali sono terminate dopo 6 settimane, mentre il montaggio ha richiesto più di un anno. Tra l'altro al film ha partecipato anche Joel Cohen, che con Ethan Cohen dopo ha fatto una discreta carriera a livello di regista. Il film deve essere stato animato dall'ambientazione di fare un bel film, questo è chiaro, ed è una tragedia che i film horror moderni apparentemente non seguono la linea tracciata da Raimi e soci, non solo in questo film fra l'altro, ma anche nel resto della filmografia del regista, perché il genere è passato dalle mani di registi indipendenti ai grossi produttori cinematografici. Sembra che non si tratti più dell'amore per l'horror, ma piuttosto del denaro che può produrre, che domina questi film, sostituendo il cuore e il fascino con omicidi banali e sangue inutile. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, ciao!